Buongiorno a tutti voi. Allora, i saluti chiaramente arrivano subito dalla chiesa di Formigine, da cui provengo insieme con Renza, che è qua in mezzo a noi anche oggi. Ci sono i saluti da parte degli anziani e di tutta la chiesa, in ogni caso. E poi ci sono dei saluti anche di cui sono portatore stamattina. Ieri ho scambiato alcuni messaggi con Stéphane Simonin, che voi conoscete, e avendogli detto che sono qua a Caltanissetta insieme con voi, lui ha detto saluta tutta la Chiesa da parte mia, quindi ci sono anche i suoi saluti per voi. Allora, questa mattina vorrei aprire con voi la parola di Dio in un libro che conoscete molto bene, che avete studiato a lungo e non tanto tempo fa, ovvero il libro dei Proverbi. E vorrei che insieme con me leggeste il capitolo 3 del libro dei Proverbi. Un titolo che potremmo dare a questo capitolo intero è confidare nel Dio saggio, nella saggezza di Dio. Confidare nel Dio saggio. Proverbi capitolo 3, leggiamo insieme. Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei comandamenti, perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Bontà e verità non ti abbandonino, legatele al collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore. Troverai così grazia e buon senso agli occhi di Dio e degli uomini. Confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso. Temi il Signore e allontanati dal male. Questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa. Onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno ricolmi di abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore, non ti ripugni la sua riprensione, perché il Signore riprende colui che Egli ama, come un padre il figlio che gradisce. Beato l'uomo che ha trovato la saggezza, l'uomo che ottiene l'intelligenza, poiché il guadagno che essa procura è migliore di quello dell'argento. Il profitto che se ne trae vale più dell'oro fino. Essa è più pregevole delle perle. Quanto hai di più prezioso non l'equivale. Lunghezza di vita è nella sua destra, ricchezza e gloria nella sua sinistra. Le sue vie sono vie deliziose e tutti i suoi sentieri sono pace. Essa è un albero di vita per quelli che l'afferrano e chi la possiede è beato. Con la saggezza il Signore fondò la terra e con l'intelligenza rese stabili i cieli. Per la sua scienza gli abissi furono aperti e le nuvole distillano la rugiada. Figlio mio, queste cose non si allontanino mai dai tuoi occhi. Conserva la saggezza e la riflessione. Esse saranno vita per l'anima tua e un ornamento al tuo collo. Allora camminerai sicuro per la tua via e il tuo piede non inciamperà. Quando ti coricherai non avrai paura, starai a letto e il tuo sonno sarà dolce. Non avrai da temere lo spavento improvviso, né la rovina degli empi quando verrà, perché il Signore sarà la tua sicurezza e preserverà il tuo piede da ogni insidia. Non rifiutare un beneficio a chi vi ha diritto quando è in tuo potere di farlo. Non dire al tuo prossimo, va e torna, te lo darò domani, quando hai la cosa con te. Non tramare il male contro il tuo prossimo mentre egli abita fiducioso con te. Non fare causa a nessuno senza motivo se non ti è stato fatto alcun torto. Non portare invidia all'uomo violento e non scegliere nessuna delle sue vie, perché il Signore ha in abominio l'uomo perverso. ma la sua amicizia è per gli uomini retti. La maledizione del Signore è nella casa dell'empio, ma egli benedice l'abitazione dei giusti. Se schernisce gli schernitori, fa grazia agli umili. I saggi erediteranno la gloria, ma l'infamia è la parte che spetta agli stolti. È bello denso questo capitolo, eh? Noi ci soffermeremo però sui primi 12 versetti, anche perché in qualche maniera l'autore di questo capitolo riprende poi dal versetto 13 al versetto 35 un po' gli argomenti che ha trattato nei primi 12 versetti e li amplia, li espande un pochino. Quindi in qualche maniera noi partiremo da questi primi 12 versetti. Noi sappiamo, lo sapete sicuramente anche voi, che l'intero libro dei Proverbi, tutto il libro dei Proverbi, si sviluppa su un principio basilare, un principio di fondo, che è espresso dal versetto 7 del capitolo 1. Forse lo sapete anche a memoria quel versetto lì, per averlo letto tante di quelle volte, però dice questo versetto 7 del capitolo 1: il timore del Signore è il principio della scienza o della conoscenza o della saggezza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Questo è il principio di fondo di tutto il libro. Tutti e 31 i capitoli di questo libro si fondano su questo principio. Il timore del Signore è il principio, l'inizio, il punto di svolta della conoscenza, della saggezza, della scienza. Si parte da lì per andare avanti. Quindi la conoscenza, la saggezza che viene collegata alla conoscenza in questo libro dei Proverbi ha un solo principio, un solo punto di origine, che è il timore del Signore. Chi non accetta questo dato di fatto, chi non fa riferimento al timore del Signore, chi disprezza il timore del Signore, il testo dice tranquillamente: è uno stolto, è uno stupido, è privo di intelligenza, non ci sono mezzi termini. Perciò chi fa riferimento al timore del Signore camminerà e si comporterà in un certo modo che è aderente a quello che il Signore vuole, giusto? Mentre chi disprezza questo timore del Signore percorrerà un'altra strada, chiaramente. Allora, la scelta è sempre fra due vie e tutto il libro dei Proverbi ci pone sempre di fronte a questa scelta. Due vie. Una che inizialmente è più difficile, però è la via che porta alla vita, che porta alla soddisfazione. L'altra, invece, che può apparire più facile, però dietro l'angolo porta con sé sofferenza e morte. Ora, questo capitolo 3 che abbiamo letto amplia, approfondisce questi argomenti e ci garantisce che se noi viviamo una vita focalizzata, centrata su Dio, se guardiamo costantemente a Lui, se osserviamo il suo modo di governare il mondo, di guidare le cose nella nostra vita e attorno a noi, bene, se rispondiamo a Dio con gioia, con fiducia, tutto questo darà senso alla nostra vita, tutto questo ci farà enormemente piacere, ci farà vivere con tranquillità, con la pace e la gioia nel cuore. La via della saggezza è la via della vita. Anche quando sembra essere in contrasto con il comune senso della nostra società. Allora, vediamo come possiamo affrontare e sviluppare i temi di questo capitolo. Vi ho detto che ci occuperemo dei 12 primi versetti in cui l'autore pare darci proprio una sintesi, uno schema abbastanza dettagliato, preciso degli argomenti che vuole affrontare. Poi nei successivi versetti amplia ancora di più questi argomenti fondamentali. E io suddividerei questi primi 12 versetti in 5 sezioni, che vedremo brevemente insieme. La prima è custodire i comandamenti nel cuore. Custodire i comandamenti nel cuore. I primi due versetti ci dicono questo. Rileggiamoli. Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento, il tuo cuore custodisca i miei comandamenti, perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Allora, perché il padre esorta il figlio con queste parole? Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento. Perché esorta il figlio a non dimenticare il suo insegnamento? Perché lo esorta a custodire i suoi comandamenti? Evidentemente perché i nostri sensi agiscono in noi in modo da farceli dimenticare. Ma è proprio qui che dobbiamo ricordarci il versetto base, il principio base del libro dei Proverbi, no? Che abbiamo ricordato prima. Il timore del Signore è il principio della saggezza, della scienza, della conoscenza. Se noi temiamo veramente il Signore, il nostro cuore vorrà custodire i suoi comandamenti. Non fingeremo, non daremo l'impressione di aderire, di sottometterci soltanto esteriormente ai comandamenti di Dio, ma vorremmo ubbidirvi con tutto il cuore. Dio non gradisce un'ubbidienza superficiale, un'ubbidienza pro forma da parte dei suoi figli. Lui vuole il nostro cuore. Figlio mio, dammi il tuo cuore, è scritto nella scrittura. Lui vuole il nostro cuore, desidera che il nostro comportamento scaturisca da un cuore che teme Lui, da un cuore che custodisce i suoi comandamenti, non quelli di altri, non il nostro modo di pensare e di agire. Okay? C'è una promessa collegata a tutto questo, c'è una promessa, l'abbiamo letta nel versetto 2. I miei comandamenti ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Il richiamo a questa promessa lo troviamo poi nei versetti 21 a 26 che abbiamo letto anche poco fa, però i fatti della vita sicuramente ci dimostrano che questa promessa non sempre si adempie in maniera letterale durante la nostra vita quaggiù. Cioè, possiamo dire che tutti quelli che osservano e custodiscono i suoi comandamenti hanno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità su questa terra? Non possiamo dirlo, perché la realtà dei fatti ci potrebbe smentire, ma questo significa che agli occhi di Dio, siccome Lui non dice il falso, non dice bugie, la sua parola è vera, vuol dire che c'è una portata eterna, non soltanto temporale, temporanea, terrena, c'è una portata eterna in questa promessa. I lunghi giorni, gli anni di vita, di prosperità, ci riportano all'eternità. Se qui sulla terra noi non vedremo la realizzazione di queste cose, noi sappiamo che Dio è un Dio giusto e ci assicura che giustizia sarà fatta nell'ultimo giorno di sicuro. In alcuni casi Egli sistema le cose anche qua sulla terra e quindi molti di noi vedono la sistemazione di certe questioni e ne godono i benefici, ma in altri casi questo non avviene. Ma questo non significa che noi possiamo smettere di credere in Dio perché le cose non stanno avvenendo come pensiamo noi. No, lunghi anni di vita e di prosperità, lunghi giorni. Il nostro compito è di credere in Dio, di temerlo, di avere fiducia in Lui, di seguirlo sempre e comunque, di custodire i Suoi comandamenti. Poi c'è un altro punto importante che viene trattato in questi primi 12 versetti. Il punto della vita di bontà e di verità, versetti 3 e 4. Che cosa dicono questi versetti? Rileggiamoli. Bontà e verità non ti abbandonino, legatele al collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore. Troverai così grazia e buonsenso agli occhi di Dio e degli uomini. Legatele al collo, bontà e verità. Questo significa siano ben visibili. Cos'è che ci si lega al collo delle volte? Dei monili, delle collane, qualcosa che si veda, insomma, che noi possiamo far vedere a chi ci viene incontro. Sono un ornamento, eh? Ok. Però non è che si ferma lì. Cioè, noi dimostriamo, facciamo bella mostra di bontà e verità. No, dice scrivile anche sulla tavola del tuo cuore. È qualcosa di esteriore, ma che parte dall'intimo. Qualcosa che è scritto dentro. Qualcosa che è inciso nel cuore. Non devono essere superficiali e basta la bontà e la verità. E un'altra cosa, la parola tradotta con bontà in questo versetto 3, bontà e verità, può essere tradotta anche con grazia, misericordia, magnanimità e perfino con amore costante. Se noi mettiamo al posto di bontà questi significati ulteriori, ci rendiamo conto che c'è una portata veramente grande a cui siamo sfidati, a cui siamo chiamati da questo testo. Collegare la bontà come grazia, misericordia, magnanimità, amore grande, costante, collegare questa alla verità esprime una condizione indispensabile. In ogni relazione vera, duratura, sia fra noi uomini, sia fra noi uomini e Dio. Bontà e verità. Cosa dice Efesini capitolo 4, versetto 15? Lo leggo velocemente. Dice, seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Verità con amore, grazia, bontà, verità, sono cose strettamente legate. Il richiamo a questo concetto poi lo troviamo anche nei versetti finali di questo capitolo. È un'accoppiata geniale quella della bontà con la verità nei nostri rapporti umani. Perché? Perché farà sì che se noi viviamo questa relazione fra bontà e verità, noi eviteremo di dire bugie, eviteremo di voler signoreggiare sul nostro prossimo, eviteremo di trattare male delle persone che hanno pieno diritto a qualche beneficio e noi facciamo finta di ignorare queste necessità. Ci impedirà di perseguire malevolmente i nostri interessi personali a scapito del nostro prossimo. Ci distoglierà dal voler imitare le persone violente, abbiamo letto prima. Ci distoglierà dall'essere persone litigiose. Bontà e verità. Il vero guadagno per chi agisce così, con bontà e verità, sarà quello di trovare, dice il versetto 4, grazia e buon senso agli occhi di Dio e degli uomini. Questa è la promessa. Fai così, bontà e verità non ti abbandonino, troverai grazia e buon senso agli occhi di Dio e degli uomini. Questo l'autore dei Proverbi lo riprende nei versetti finali del capitolo, l'abbiamo letto. Lui dice, per esempio, che l'amicizia di Dio è per gli uomini retti. Dice che l'abitazione dei giusti è da Lui benedetta. Dice che Dio mostra la sua grazia e il suo favore agli umili. Dice che i saggi erediteranno la gloria. Questo è vero e accade sicuramente anche quando i malvagi prosperano e i giusti soffrono. Lo sapeva anche Asaf nel Salmo 73. Lui vedeva prosperare i malvagi, quelli che non amano Dio, quelli che non lo seguono, quelli che non mettono in atto le sue direttive, i suoi comandamenti. Dice, ma come mai? Io che mi sforzo così tanto di vivere secondo la tua volontà, vedo gli altri prosperare e io invece quasi sdrucciolo, quasi cado, quasi... Poi dice, no, attenzione, qual è la fine di costoro? Se io sono in contatto stretto con Dio, se io entro nel suo santuario, io capisco tante cose. Capisco che la bontà e la verità sono quelle che mi fanno avere grazia e buon senso agli occhi di Dio e anche degli uomini. Terzo punto, in che cosa e in che modo confidare? Versetti 5 a 8, rileggiamo. Confida nel Signore con tutto il cuore. Non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso. Temi il Signore, allontanati dal male. Questo sarà la salute del tuo corpo, un refrigerio alle tue ossa. Come dobbiamo confidare nel Signore? Il testo ci dice con tutto il cuore, cioè con tutta la nostra volontà, con tutte le nostre emozioni, con tutta la nostra intelligenza, non in maniera superficiale. Un commentatore del libro dei Proverbi traduce la frase riconoscilo in tutte le tue vie con queste parole. In tutte le tue vie desidera la sua presenza. Riconoscere il Signore in tutte le nostre vie significa desiderare la sua presenza in tutte le nostre vie. Cioè, siamo consapevoli della presenza di Dio in tutte le nostre vie. Non ignoriamo la sua presenza in tutte le nostre vie. Desideriamo la sua presenza in tutte le nostre vie, in tutti i momenti della nostra giornata. Non solo quando siamo qui la domenica mattina o durante la settimana per lo studio, la preghiera, eccetera. In tutti i momenti della nostra vita. Noi dobbiamo desiderare in questo modo la sua presenza, mentre siamo a casa, mentre siamo sul posto di lavoro, mentre siamo a casa, a scuola, mentre siamo su un campo da gioco, dovunque. E questo ci porta al versetto 7 che abbiamo letto: non ti stimare saggio da te stesso. Se temiamo il Signore, se desideriamo continuamente la sua presenza in tutte le occasioni della nostra vita, della nostra giornata, come possiamo pensare di poter stimarci saggi da noi stessi? Non è coerente, non si può. Se tu temi il Signore e lo metti in tutte le circostanze della tua vita, se sei consapevole della sua presenza, non ti stimerai mai saggio da solo, mai. Non puoi desiderare la presenza di Dio, riconoscere chi Lui è veramente, significa temerlo, significa sapere che noi siamo piccoli e che Lui è grande, che noi non capiamo niente, che Lui è saggio. E questo significa essere umili. Come facciamo a fare tutto questo? Come possiamo confidare con tutto il nostro cuore? Don Carson, un altro pastore e commentatore di libri biblici, dice, fa questo suggerimento: confidare nel Signore con tutto il cuore implica meditare la sua parola, custodirla nel nostro cuore, imparare a pensare i pensieri di Dio secondo la sua volontà, non la nostra. Ed è proprio questo che significa non appoggiarci sul nostro discernimento. Se noi impariamo a pensare i pensieri di Dio, non sarà sul nostro discernimento che noi poggeremo le basi delle nostre scelte e delle nostre decisioni. Riconoscere Dio in tutte le nostre vie richiede più che semplicemente riconoscere che Dio esiste, che controlla ogni cosa, che Dio è sovrano, che Lui fa tutto secondo la sua provvidenza e cose del genere. Questo è vero. Però non deve restare teoria, non deve restare teoria, deve entrare dentro di noi. Dobbiamo essere consapevoli della presenza di Dio in ogni circostanza della nostra vita. Capiamo la portata di tutto questo? Capiamo la portata di tutto questo? Confidare nel Signore significa dipendere dalla Sua parola, significa studiarla, abbiamo detto, significa meditarla, significa imparare il carattere di Dio. E significa adattarci a tutto questo. Non deve essere qualcosa di teorico. Possiamo imparare un sacco di cose nella nostra vita, ma non applicarle, non viverle. No, con Dio non possiamo fare così. Non ci conviene, comunque. Il Signore non lo vuole, ma a noi non conviene. La promessa è che Egli appianerà i nostri sentieri. L'abbiamo letto. Ora, questo significa che Egli toglierà qualsiasi ostacolo che ci impedisca di vivere in maniera retta e approvata da Lui? No. Non sempre è così. Nella nostra realtà quotidiana ci sono degli ostacoli che restano tali. E noi chiediamo al Signore: Signore, porta via questo ostacolo, tiralo via, rendi piani i miei sentieri, liberami da questa difficoltà. Ed è ancora là. E noi diciamo: ma il Signore mi ascolta? Non mi ascolta? Come mai? Eppure le promesse sono queste qui? Come mai? Sapete cosa significa? Significa che ogni curva, ogni intoppo che noi incontreremo lungo il nostro cammino sarà stato scelto da Dio come parte del nostro processo di completamento della sua opera in noi. È scritto in Filippesi che l'opera buona che Lui ha cominciato in noi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo. Lui continua questa opera, anche quando noi ci troviamo in difficoltà, di fronte a degli intoppi, di fronte a delle questioni di cui volentieri faremmo a meno. Ma sono previste da Lui queste cose per il completamento del nostro processo di vita, di santificazione, per arrivare ad essere conformi a Cristo. Grazie a Dio, finalmente un giorno lo saremo in maniera totale. Allora, a questo riguardo, sempre un altro commentatore ci invita a guardare alle cose della nostra vita con l'occhio o lo sguardo di un uccello in volo. Quando ho letto questa similitudine ho detto, ma guarda, è interessante questo fatto. Guardare dall'alto, come con la vista di un uccello, di un'aquila per esempio, no? Che dall'alto scruta anche le prede che vuole andare ad afferrare con i propri artigli. Guardare le cose dall'alto è ben diverso dal guardarle come le potrebbe guardare un verme che striscia per terra. Il verme che striscia per terra vede gli ostacoli, deve aggirare le pietre, deve superare gli alti e bassi del cammino che sta percorrendo. Dall'alto la strada non sembra così. Dall'alto la strada sembra tutta piana, tutta dritta, eccetera. Questo ci deve dare l'idea di come il Signore appiani i nostri sentieri, dicendoci, tu dovrai affrontare delle difficoltà lungo questa strada, ma la strada è piana davanti, io te la appiano, te la rendo buona per te, anche quando dovrai fare le curve, quando dovrai superare gli intoppi, io sarò con te perché quella è la strada che ho determinato per te. E allora ti dici, ma allora se il Signore ha questo per me, mi devo preoccupare? Non ho motivo di preoccuparmi. Lui è saggio, il timore del Signore è il principio della saggezza. Io voglio questa saggezza nella mia vita. Si comincia da lì, dal timore del Signore. Io temo il Signore, anche quando le cose mi vanno storte, sono chiamato a temere il Signore. Un proverbio portoghese dice, soltanto Dio scrive dritto pur usando righe storte. Soltanto Dio scrive dritto usando righe storte. Noi siamo capaci di fare le cose storte e non dritte, ma Dio scrive dritto anche con le righe storte. Ricordiamocelo. Quarto punto, il dare è la vera ricchezza. Versetti 9 e 10. Onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno ricolmi di abbondanza, i tuoi tini traboccheranno di mosto. Notiamo subito il verbo usato qua. Dice, o meglio, diciamo, l'autore non dice dona al Signore una parte dei tuoi beni. Cos'è che dice invece? Onora il Signore con i tuoi beni. Capiamo perché? Perché di per sé il dare non significa nulla. Il dare ha valore soltanto quando glorifica Dio. Noi onoreremo, glorificheremo Dio quando daremo le nostre offerte con gioia, riconoscendo che è soltanto per merito suo che noi possiamo avere qualsiasi cosa. Noi lo onoreremo non quando ci chiederemo quanto ho dato al Signore, ma quando ci chiederemo quanto mi è costato dare al Signore quello che ho dato. Vi ricordate gli spiccioli della vedova? Erano spiccioli in confronto alle ricchezze superflue dei ricchi. Ma la Scrittura ci dice, e il Signore Gesù ci dice, che quello era tutto ciò che quella vedova aveva. Non era il suo superfluo, era tutto ciò che le serviva per vivere, e ha dato tutto al Signore. Ha onorato il Signore in questo modo. È l'atteggiamento. Onora il Signore con i tuoi beni. Non calcola quanto dai, così sai che sei abbastanza a posto, dai la decima, dai la quindicesima, dai il terzo di quello che... Non è questione di numeri, è questione di onorare il Signore attraverso quello che dai. E cosa ci promette il versetto 10? I tuoi granai saranno ricolmi d'abbondanza, i tuoi tini traboccheranno di mosto. È letterale questa promessa? Mica siamo tutti coltivatori di viti? mica abbiamo dei campi di grano tutti quanti. Stiamo parlando del Vangelo della cosiddetta prosperità? No, no. Se noi vogliamo onorare il Signore con i nostri beni, abbiamo bisogno di ridimensionare, di correggere il nostro senso del possedere, il nostro senso dell'avere. Quindi dobbiamo ridimensionare e correggere quello che siamo disposti a dare a Lui per onorare Lui. Noi abbiamo tutto in affido da parte del Signore, niente è nostro per sempre. I beni ci possono essere tolti in qualsiasi momento. Come li consideriamo, come li maneggiamo, come li manovriamo, questi beni che il Signore ci ha affidato. Se abbiamo la saggezza, nessuno potrà toglierci la saggezza. Perché la saggezza viene dal timore del Signore. Se noi temiamo Lui, abbiamo la saggezza, nessuno ce la toglierà mai. E questo ce lo dicono i versetti da 13 a 18 che abbiamo letto all'inizio, dove l'autore sviluppa questo tema, e ci dice qual è la vera ricchezza. Noi scopriamo in questi versetti che la saggezza vale molto più dell'oro, vi ricordate che l'abbiamo letto? Molto più dell'oro, dell'argento, delle pietre preziose. La saggezza è ben più degna di qualunque cosa noi possiamo desiderare. La saggezza è quella che possiede le vere ricchezze, il vero onore. Ultimo punto, la disciplina del Signore. Concludiamo con l'aspetto della disciplina, versetti 11 e 12. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore. Non ti ripugni la sua riprensione, perché il Signore riprende colui che Egli ama, come un padre il figlio che gradisce. Che cosa succede se non custodiamo in cuore i comandamenti del Signore? Che cosa succede se ci allontaniamo dal cammino che dobbiamo fare o usciamo fuori strada? Il fatto che il Signore appiani i nostri sentieri, come abbiamo letto nel versetto 6, significa che Egli, da buon pastore qual è, potrà esercitare la sua capacità di venire incontro a noi e riprenderci con la verga e col bastone, se vogliamo, come dice il Salmo 23, esercitando la sua disciplina come segno di amore nei nostri confronti, perché lui riprende colui che ama. Se abbiamo questo tipo di problematica, ma il Signore mi sta punendo, mi sta riprendendo, mi sta facendo passare per demoni, ma sappiamo che siamo amati da lui. Anche l'autore della lettera agli ebrei è convinto di questo. Tant'è vero che dice queste parole al capitolo 12, versetti 10 e 11, dice «Dio ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recare gioia, ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace». Un frutto di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. Ebrei 12, 10 e 11. A volte noi siamo testardi, siamo cocciuti nel voler procedere a modo nostro, anche se sappiamo che dovremmo fare diversamente. E quindi a volte a causa della nostra testardaggine ci siamo sviati, prima un pochino, poi sempre di più. Ci siamo sviati dalla via che il Signore voleva per noi. E non lo abbiamo riconosciuto più. Riconoscilo in tutte le tue vie, dice l'autore del libro dei Proverbi. Non siamo stati a quel punto più consapevoli della sua presenza. Non l'abbiamo più desiderata la sua presenza. E ci siamo trovati male. Però gloria a Dio. Egli ci ha raddrizzati, ci ha reindirizzati, perché Egli persiste. Dio persiste. Dio corregge. Dio vince ogni opposizione. Perché? Dio ci ama. In conclusione, alcune domande che noi possiamo farci e a cui potremmo impegnarci a rispondere per stimolarci a seguire le indicazioni della parola di Dio e di questo capitolo che abbiamo considerato brevemente oggi. La prima domanda che io mi farei e che propongo anche a voi di farvi è: ci crediamo davvero che il guadagno che ci procura la saggezza attraverso il timore del Signore sia ben maggiore di un guadagno in oro, in argento, in pietre preziose? Ci crediamo davvero? Ci crediamo davvero che una vita caratterizzata da bontà e verità insieme ci porti ad essere onorati e ad avere il favore di chi conta davvero, cioè del Signore in primis e poi anche degli altri? Ci crediamo davvero che affidarci al nostro discernimento per individuare il miglior percorso della nostra vita quotidiana alla fine ci condurrà alla rovina? Ci crediamo davvero? Ci crediamo davvero che la disciplina del Signore e la sofferenza che ne deriva, chiaramente, siano per il nostro bene, perché Dio ci ama? Ci crediamo davvero? Ricordiamoci che Gesù Cristo, il nostro Signore, Salvatore, perfetto esempio da seguire, ha sofferto su questa terra. L'uomo più saggio che sia mai vissuto qua giù, l'uomo che aveva il timore più grande del Signore, secondo il piano di Dio, ha sofferto qua giù. Ma lui ha confidato nel Dio saggio, nel suo piano saggio. Infatti a un certo punto ha detto: non la mia, Padre, ma la tua volontà sia fatta. Stava soffrendo, stava andando incontro delle sofferenze indicibili, ma ha potuto dire, perché confidava nel Padre saggio, nella saggezza del Padre: non la mia ma la tua volontà sia fatta. Questo è il nostro esempio da seguire. Gesù è il nostro perfetto esempio riguardo a come affrontare la sofferenza e a come sopportarla nella nostra vita. Egli la sopportò fino in fondo, ci dice la lettera agli Ebrei, perché aveva davanti a sé la gioia. Dice: sopportò fino in fondo la sofferenza per la gioia che gli era posta davanti. Dice: ok, adesso soffro, sono isolato, il Padre mi abbandona e tutto il resto, sono pieno e carico di tutto il peccato e di tutti i peccati di quelli che sono sulla via della salvezza. Bene, la gioia è quella di sapere che avrò questo popolo riscattato, meraviglioso, che mi servirà su questa terra e che sarà alla mia presenza per l'eternità. Questa era la gioia che aveva Gesù davanti a sé. Allora dico, quando soffriamo, non abbiamo anche noi davanti a noi una meta gioiosa? No, non abbiamo una gioia davanti a noi, che è posta davanti a noi e che ci permette, guardando al nostro Signore, al nostro esempio, di affrontare le difficoltà e di continuare a confidare nella saggezza di Dio? Io penso che la risposta sia sì. Dobbiamo onestamente dire sì, l'abbiamo da credenti, una meta gioiosa davanti a noi. Concentriamoci su quello. Gesù l'ha fatto, perché non dovremmo farlo noi? Che il Signore ci aiuti in questo. Amen.